E uno può prendere contatto con il respiro, porre l'attenzione sul respiro, come esce, come entra. È anche bene di notare come il respiro va e viene senza sforzo da solo. Uno può lasciare dietro i pensieri e tutta l'energia che è coinvolto con pensieri, rumori interni. E stare con il ritmo del respiro. potete porre l'attenzione sulla vostra forma di sofferenza, problemi, limitazioni. Sentire bene dove la sofferenza, e uno può anche accorgersi del desiderio, dell'aspirazione di essere libero di questi problemi, di questa sofferenza. Essere libero su diversi livelli, forse i livelli quotidiani, però dopo anche il desiderio di essere libero di ogni ricorrenza della sofferenza. E uno può ripetere silenziosamente le parole: possa essere libero, possa essere libero, possa essere libero. E adesso potete immaginare o ricordare l'immagine di Mara che è venuto ieri, o la vostra immaginazione che avete di Mara, e anche immaginare la sua sofferenza, la sua limitazione. Immaginare questo che manca a lui per essere completo, per essere libero. macinare la sua sofferenza. E potete silenziosamente ripetere le parole: possa essere libero anche lui o lei della sofferenza. Possa essere libero, possa essere libero. E sono tante forme di Mara, forme che hanno visto i partecipanti qui, diverse visioni, diverse immagini, e sono tante forme in tutti gli esseri di Mara, il tutto nel mondo e oltre. E anche sentiamo tutta quella sofferenza di questi Mara e pensiamo e ripetiamo silenziosamente l'aspirazione: siano liberi della sofferenza, siano liberi, siano liberi. Uno può immaginare che soltanto per il potere di questo pensiero, ovunque si scioglie un po' la rigidità, l'estremità di queste mara, come abbiamo visto ieri, che parte di questo mara si liberano e si aprono alla saggezza e alla compassione. Immaginate che inizia un movimento di trasformazione per tutto. E sentiamo il respiro, come viene, come va. E come è fuso con la nostra aspirazione. Questo tipo di meditazione si ripete, questo è tradizionalmente fatto così, queste parole possa essere libero, possa essere felice. E mi sembra che è molto bene di anche ammettere che io possa essere libero e felice. Perché spesso abbiamo un tipo di pensiero nell'Occidente che quasi ha come una resistenza a permettere questo tipo di pensiero. Specialmente in un senso anche profondo. Forse naturalmente vogliamo essere liberi di alcune sofferenze, problemi, è certo. E spesso anche sentiamo forse una certa, come impossibilità che sia possibile, siamo dentro così nei problemi, però spesso è una parte in noi che quasi non vuole che noi siamo veramente liberi e felici. E questo mi sembra importante, di permettersi questo. Uno può anche, per esempio, in questo tipo di meditazione, quasi, se uno non lo dice se stesso, anche può essere potente di immaginare che un'altra voce dice: possi tu essere felice, libero. C'è questo desiderio di un'altra voce. E certo, dopo uno può espandere questo tipo di idea su ogni cosa che è sofferente e che non è liberato, anche su Mara. E per questo nella nostra storia mi sembra che Mara, che nel canone Pali sempre viene descritto come depresso, come sofferente alla fine, nei testi in questo testo del Mahayana, del grande veicolo, anche può diventare l'oggetto della compassione. Ho troppo poca conoscenza del cristianesimo per dire se questo concetto in qualche maniera anche esiste. Però quando nell'Apocalisse si dice che Satano con i suoi seguaci deve soffrire infinitamente, mi sembra che viene espresso una tale grande sofferenza che forse anche bene di immaginare una liberazione di Satana. Non nel senso che dopo lui può creare il male, liberato dalle sue catene, no, nel vero senso che questo che è dentro di lui anche può avere felicità, e dopo lui non ha più bisogno di torturare altri. Allora nel nostro testo c'è il terzo capitolo che viene chiamato la virtù del nome, e abbiamo, se ho bisogno un po' del vostro aiuto, no? Se abbiamo una voce ancora per Shariputra e una voce per il Buddha e un narratore, sarebbe molto bene per rendere meglio la forza del linguaggio in italiano. Allora non so se vuoi continuare a essere il Buddha, forse no, fa bene, no? E se qualcuno vuole continuare Shariputra, no? Non so. Francesco? Tu sei Shariputra, ecco. È un narratore, tu devi partire, io non so. Tu vuoi essere l'ultima volta un narratore? E potete leggere in calma questo piccolo capitolo. La virtù del nome. Bene, iniziamo la lettura. Ah, il microfono.
Allora Shariputra interrogò il Buddha.
O venerabile, ha forse Mara, il maligno, udito di questa concentrazione dell'eroica progressione?
E il Buddha rispose:
sì, egli è in ascolto, ma trattenuto dalle cinque catene, egli è incapace di venire qui.
Shariputra allora disse:
perché il Tathagata non utilizza il suo potere magico allo scopo di impedire che Mara oda il nome di questa concentrazione?
Il Buddha rispose:
fermati, non dire questo. Immagina un numero di universi numerosi, come i granelli della sabbia del fiume Gange, colmati di fuoco. Se fosse necessario attraversarli allo scopo di poter udire gli insegnamenti a proposito di questa concentrazione, uno li dovrebbe attraversare. Perché? Io dico che se qualcuno ode un insegnamento a proposito di questa concentrazione, costui dovrebbe trarne risultati più grandi che dall'aver realizzato i quattro livelli di trance meditativa o i quattro domini di Brahma. Ora, Shariputra, se Mara, il maligno, dovesse ora udire il nome della concentrazione della progressione eroica, egli potrebbe essere in grado di rinunciare alle opere di un Mara. Anche se uno fosse incatenato alle 12 catene dell'errata visione, l'udire a proposito di questa concentrazione dovrebbe far sì che egli ne venisse liberato. È per questa ragione che persone malvagie e perverse, impigliate nella rete di Mara, è necessario che odano a proposito di questa concentrazione. E tanto più gli uomini, con una mente pura, avranno ragione di gioire all'udire di essa.
Il narratore non aveva tanto. Però forse vengono dei pensieri, riflessioni, idee che avete su questo capitolo.
La cosa che mi colpisce è che questo Mara, il maligno, qui è molto vicino e non bisogna avere paura. Non solo, non bisogna avere paura che lui senta quello che viene detto, questa cosa che viene detta. È come se fosse sempre, appunto, molto vicino, e lo si può vedere, e anzi deve ascoltare ed essere presente con i sensi, non deve essere nascosto ho cancellato, perché questa cosa che si fa, se sentita, ha un potere sui buoni, insomma sulle persone che hanno una retta, ma anche su di lui.
No, mi sembra giusto, no? È vicino e dopo mi sembra, anche se lui sarebbe molto lontano, no? Questa immagine che sarebbe bene se lui attraversasse anche tanti universi pieni di fuoco. E vale quasi la pena di fare tutto questo viaggio soltanto per udire di questo tipo di insegnamento, di questa concentrazione. Questo sembra un punto. Quasi è così, si può dire, così potente, questo tipo di pensiero, questo tipo di... è più di un pensiero, questa forza, no? Questa energia che spira alla trasformazione, questa forza che forse anche ha un certo legame con il processo della individuazione che Jung ha descritto, no? Che anche è una grande forza in se stesso, di guarigione, di trasformazione, no? E l'ombra non deve essere tenuto a parte.
Però... poi, rispetto alla figura di, non ho capito bene, di Tata Agata, perché non hai prima spiegato questo discorso dell'allora andato, allora venuto, qui nella nota, dell'epiteto del Buddha che si riferisce, qui dice, al percorso che egli fece per venire in questo mondo e come egli se ne dipartì. Cosa significa?
Sì, allora Tata vuole dire in questa maniera, e Gata vuole venire, vuole dire partito, e Agata, mi sembra, se ricordo bene, vuole venire come è arrivato. In questa parola ha un doppio senso, può essere capito come arrivato in questa maniera o passato via in questa maniera. E questo è un titolo del Buddha, perché lui arrivava in questa una certa maniera nel mondo e lui anche passava fuori. Anche ho sentito l'interpretazione piuttosto dai tibetani che è anche uno che è andato nella gioia vera, che ha raggiunto la vera gioia in questa maniera. E questo è un titolo che viene dato al Buddha. Dopo ci sono, mi sembra, anche tante spiegazioni, però non ho tutto in mente.
Allo scopo di impedire che Mara oda il nome di questa concentrazione. Dicevo, l'utilizzo del potere magico da parte di questa figura del Buddha, andato, cioè venuto e andato, no? E allo scopo di impedire che Mara oda il nome di questa concentrazione, mi sembra di percepirlo come qualcosa di negativo, sento come una forma di negatività, no? Cioè, nel senso, come se andasse a favore di Mara, un aiuto, non so spiegare adesso bene il concetto, però questa domanda che Shariputra fa, no, a Buddha, dice, perché non utilizza il potere magico in modo che impedisca che Mara oda il nome di questa concentrazione, perché Mara può avere tutto sommato un beneficio, essere liberato nell'udire il nome dell'eroica concentrazione, no?
Questo mi sembra esattamente, tu hai toccato il punto essenziale, no? Abbiamo quasi come l'impulso dalla parte di Shariputra di rimuovere l'ombra, di rimuovere il contatto in ogni maniera del cattivo, del male. Mi sembra anche ieri in questa storia che abbiamo sentito da Giuseppe, mi sembra, certamente forse non ho potuto leggere bene tutto perché naturalmente in italiano, però mi sembra che quasi lui ha pensato, no? come questi riami sono diversi. Il riame, per esempio, del compleanno, dove uno quasi è quasi come una gioia che godiamo sempre, però quasi anche banale. E dall'altra parte quella grande sofferenza, che è quasi lì, naturalmente lui lo ha vissuto immediatamente accanto, oltre la strada, la esecuzione, mi sembra, no? E dopo, alla fine di questo racconto, lui è a casa, al lettino, finalmente a casa, mi sembra, lui, casa. Però dopo, vicino al letto, sono tutte queste memorie del terrore, anche in maniera molto forte, mi sembra, no? Anche mi sembra il cervello è lì, un mano che era le osse, no? Tutto questo. E lì mi sembra che quasi c'è come un richiamo per dire non dimenticate, non si può e non si deve dimenticare questa sofferenza una volta che uno l'ha visto. Certo, in questo testo anche sento un po' il pericolo che uno, se uno si confronti troppo velocemente e con troppo poca preparazione alla sofferenza, uno può essere quasi inondato, e in questo inondazione uno non può più reagire, perché uno pensa non può avere senso. Però mi sembra, anche se viene detto in questo testo, che neanche la compassione può ridurre la povertà. Certo, questo è vero, però qualche parte la felicità deve iniziare in noi, e se abbiamo sviluppato una certa libertà, dopo, in ogni giorno, forse in piccole maniere, sembra insignificante, come prendere un piccolo gattino abbandonato a casa, no? Non fa niente, si deve cominciare qualche parte. Il Dalai Lama è stato chiesto come lui fa in fronte di tutta questa massa di sofferenza. E mi sembrava, se ricordo bene, che lui ha detto: se io ho avuto il successo di rendere un solo essere felice, anche questo è già una grande gratificazione. Allora mi sembra uno sempre, certo, deve sentire la tensione della massa della sofferenza, però dopo, in tutta questa sofferenza, non deve cadere in una depressione, però ognuno ha una capacità di iniziare con piccoli passi, e questi passi possono crescere e crescere durante la vita, possono toccare altri, e dopo è come una grande onda che forse può fare una differenza nella sofferenza nel mondo. Questo forse una piccola riflessione. E in questo testo, no, si dice: certo, Mara è così forte, veramente l'incarnazione del male, e Shariputra ha la tendenza di tenerlo quasi come via, neanche vuole che udisce questo nome della concentrazione. E qui mi sembra il Buddha è molto risoluto, mi fa quasi pensare al momento quando Cristo ha detto a San Pietro: ferma. E anche qui dice: fermati, non dire questo. Uno non deve andare in questa direzione, e lui è convinto, no? Che se uno viene toccato, anche se non può ancora essere trasformato, di un pensiero positivo, di compassione, di amore, autentica naturalmente deve essere, altrimenti anche un po' una catastrofe, no? Se uno è troppo ipocrita, no? Quasi ha l'opposto effetto. Deve essere autentica. Forse autentica anche nel senso che uno riconosce il proprio limite. È più autentica che una cosa grandiosa. Forse un Buddha può essere grandioso, però per noi è importante che cerchiamo nella tutto onesto nostra artificialità che abbiamo momenti dove eravamo toccati profondamente e da questo punto partire. E io sono convinto, anche se l'altro al momento non può recepire, avrà in futuro un senso. No, tanti lama dicono, io do questa iniziazione e voi, molto difficile di capirla, però c'è un seme che viene posto quasi nell'inconscio, si può dire, e dopo lì cresce, forse anni dopo viene in mente qualcosa, no? Una emozione, qualcosa. E per questo anche dico in questo tipo di seminario, non importa che voi potete quasi ricostruire tutti questi pensieri e riflessioni, non è questo il punto. Il punto è di vedere qualche parte, qualcosa, anche se sia piccolo, mi ha mosso, mi ha toccato. Questo è un seme quasi più profondo che le parole. E questo, io sono convinto, può crescere. E mi sembra che questo testo parlasse di questa possibilità, di questa speranza, che anche non si deve rinunciare. E questo non vuole dire voler convertire Mara. Se lui non è pronto, non è pronto, va bene.
Senta, io vedo qui un forte parallelismo fra Buddha e Cristo, perché tutti e due sono portatori di un messaggio di salvezza. Questo mi pare il dato importante. Buddha qui dice: il mio messaggio, un messaggio che deve essere sentito da tutti, perché anche quelli, anche Mara potrebbe cambiare, e anche quelli fermati o bloccati dalle 12 catene possono cambiare. E quindi è la salvezza per tutti. Ed è la stessa cosa, diciamo, di Cristo che viene per annunciare la salvezza a tutti e non soltanto agli ebrei. Ecco, questo mi pare che sia un parallelismo molto forte. Il messaggio di salvezza che porta l'uno e l'altro persona e che è un messaggio rivolto a tutti quanti, universale.
Sì, mi sembra giusto, no? Nel messaggio di Gesù mi sembra molto anche importante questo, quasi come andare oltre Israele. Questa è la novità, che i romani, nell'Evangelo di Marco era un capitano, mi sembra un generale romano, che ha udito il messaggio. Andare oltre la limitazione, questo mi sembra era una grande apertura. E anche forse nel buddismo, no? Si sente questa apertura, e dopo mi piace sempre dire anche per gli animali.
Io volevo fare una domanda che però faceva scendere un pochino il livello, perché mi interessava parlare del livello psicologico. Mi era sembrato molto interessante il discorso che tu facevi ieri riguardo a questi demoni che in qualche modo sono affini con noi, no? Che quindi sono presenti e ci inquinano. Però mi domandavo se nel processo, cioè sicuramente per accedere alla via spirituale un'integrazione dell'io è necessaria. E quindi è necessario fare un lavoro psicologico di base, che poi viene fatto insomma nell'infanzia, viene fatto adulti, insomma non importa poi questo. Però mi domandavo, siccome nel lavoro psicologico c'è questa tendenza ad andare a vedere le parti ombra, e mi sono resa conto che alle volte c'è un attaccamento alla sofferenza che queste parti ombra creano. Allora, non parliamo di psicosi, parliamo di nevrosi, no? O parliamo di... cioè comunque cose meno gravi, o comunque persone normali che hanno appunto delle purificazioni da effettuare, delle integrazioni da fare. A questo punto mi domandavo, ma va bene continuare ad andare a vedere le parti ombra nel momento in cui sono state viste? E in questo senso mi veniva in mente una conferenza a cui avevo assistito tanti anni fa di un maestro che diceva: una volta viste bene le parti ombra, lasciatele alle spalle. Allora mi domandavo, un terapeuta che abbia una visione spirituale, abbia una realizzazione anche minima spirituale dentro di sé, a un certo punto deve lasciar perdere questo scavare e andare e porre dei mezzi perché questa fissazione della coscienza venga effettuata? Questa è, ecco, ovviamente premetto che non parlo né di psicosi né di borderline, per quanto penso che a un certo punto del cammino di un borderline o una psicoterapia di base si possa fare anche questo dopo aver fatto un'integrazione di base.
Ja, dopo questo viene trattato più tardi, però è sempre... così generalmente io direi, no? Sempre si deve distinguere se un personaggio è pronto, è capace di fare un certo passo. E come ho già accennato, mi sembra molto importante che il personaggio abbia prima dell'incontro con l'ombra una certa esperienza del sé. Toccato in un certo senso, forse non completamente, per un'intuizione, qualche esperienza positiva, no? Non so se mi ricordo se ho detto o no, era una volta una cliente che ha fatto tanti anni di analisi junghiana e ha detto: io l'ho vissuto come si mettesse sempre sale nella ferita. E questo è, se un analista è troppo intento, come tu dici, di scavare, di andare dove l'ombra e sempre parla dei difetti, no? Questo può essere molto distruttivo. Allora è molto importante di distinguere quando si deve lasciare, quando si un po' nell'inconscio. Anche con bambini vedo che forse hanno una grande capacità di rimuovere l'ombra, cioè vissute tragici, perdita del padre, della madre, cose. Non vogliono che si tocca, almeno direttamente. E questo mi sembra anche come una protezione. Allora si deve sempre distinguere e sapere se una difesa contro l'ombra al momento è la miglior possibilità, perché ogni difesa contro l'ombra anche ha un senso, perché l'io è forse troppo debole, l'io non ha la capacità, manca una esperienza, una relazione dove uno ha fiducia, questo è importante, per esempio, no? Allora, meglio di lasciar perdere.
Io volevo chiedere anche un'altra cosa, se... Cioè, qualche anno fa ho fatto l'esperienza del lavoro regressivo attraverso Roberting con Groff.
Groff, sì.
Con Groff. E una considerazione che è precedentemente un lavoro con una psichiatra junghiana che sta a Firenze, che è svizzera ma sta a Firenze, che si chiama Barbara Probst, e lei faceva tutto un lavoro regressivo sugli elementali, sulla purificazione degli elementali, cioè dei demoni, diciamo, no? E è un lavoro simbolico, diciamo, che attraverso il corpo, che è veramente molto efficace. E allora io mi domandavo, ecco, adesso lasciando sempre da parte la psicologia, persone normali che hanno un'apertura al traspersonale, alla dimensione spirituale, ma che nello stesso tempo hanno delle integrazioni da fare di parti ombra. Allora, la considerazione che ho fatto è che mi sembra che certe terapie corporee simboliche siano un modo molto veloce per sciogliere e per permettere di avere una via più libera. Ecco, voglio sapere cosa ne pensate.
Io forse non posso rispondere al momento, forse dobbiamo parlare insieme, lei mi spiega meglio, e dopo un po' timore che non possiamo finire il testo, però possiamo entrare in questo, no?
C'è ancora spazio per una domanda?
Quanto? Oi, no, forse meglio di leggere il prossimo pezzo, perché altrimenti
forte ce voglio
Giuseppe adesso abbiamo bisogno di una bodhisattva, un bodhisattva, e questo bodhisattva qui viene chiamato Mara Gocera Anupalipta.
Ips, mettiamo. X.
E il nome di questo personaggio è quello che non viene affettato, contaminato dalla sfera di Mara. Allora, questo è il punto importante, no? Se uno vuole iniziare il lavoro con l'ombra, anche un terapeuta, per esempio, è molto importante che ha già conoscenza della propria ombra e non può essere facilmente tirato dentro. Allora, questo bodhisattva qui, e uno, ricordate anche il sogno che ho detto, no? Quando ad un tratto io eri Mara, no? Sono diventato Mara, questo sarebbe di essere toccato o influenzato, contaminato dalla sfera di Mara. Quando uno quasi si incontra con il male e dopo agisce sotto questo male, diventa distruttivo se stesso o depresso, quando uno non è preparato, no? Come ho detto riguardante la sofferenza in Africa, no? Uno può diventare depresso e quasi non può più fare niente. E questo bodhisattva è uno che non può essere toccato, mi sembra, della forza di Mara, né cade né nella depressione né in un agire sull'ombra. Questo è molto importante, è una forza dell'io, si direi nella psicologia. Allora forse uno può prendere il ruolo, dare voce a questo bodhisattva. Tu
puoi, forse non posso scendere il narratore. Non ci provare, adesso devi dire Maragano, Ragavita.
C'è il narratore.
Hai capito?
Tu sei il narratore. Qualcosa che fa Mara? Ah sì, Mara la prima volta. Viene adesso. Bel Mara.
Come Mara non vengo bene, però insomma ci posso provare.
Allora forse prendiamo qualche minuto per leggerlo.
Nell'assemblea c'era anche un bodhisattva dal nome Maragokaranupalipta, non contaminato dal dominio di Mara. Questo bodhisattva si rivolse al Buddha.
Veramente mi piacerebbe ora andare nel mondo di Mara e indurlo a realizzare la concentrazione della progressione eroica grazie ai miei poteri miracolosi.
Il Buddha rispose:
sì, va pure avanti se pensi che sia il momento adatto.
Allora il bodhisattva Maragokaranupalipta scomparve improvvisamente dall'assemblea e apparve nel palazzo di Mara. Disse egli a Mara, il maligno:
non odi tu come il venerabile insegna la concentrazione della progressione eroica? Innumerevoli esseri viventi generano la più alta e insuperabile motivazione al fine di ricevere l'illuminazione e sfuggire la tua sfera di influenza. E gli insegnamenti continueranno per permettere che più gente sfugga alla tua influenza.
Mara rispose:
odo come il Buddha insegna la concentrazione della progressione eroica, ma trattenuto dalle cinque catene non sono in grado di andare là. Queste sono catene poste intorno alle mie due mani, alle mie due gambe e intorno al mio collo.
Maragokaranupalipta chiese:
chi ti ha incatenato?
Mara rispose:
proprio quando decisi di andare a disturbare coloro che odono gli insegnamenti, mi ritrovai imprigionato dalle cinque catene. Allora io dissi a me stesso: i Buddha e i Bodhisattva hanno grande potere e sono difficilmente perturbabili. Se io mi reco lì, essi mi sottometteranno. È meglio che io rimanga qui in questo palazzo. Appena terminai queste riflessioni, fui liberato dalle cinque catene.
Il Bodhisattva disse:
gli ignoranti sono imbrigliati dalle loro stesse nozioni, immaginazioni, errate visioni e percezioni. Essi sono trattenuti dalle loro stesse motivazioni, riflessioni, oziose discussioni. Essi sono offuscati da quello che hanno visto, udito, pensato e conosciuto. Naturalmente, in realtà, non c'è niente che sia imprigionato o liberato. Perché? Perché i fenomeni non vengono liberati? Perché essi sono liberi già fin dall'inizio. I fenomeni non vengono liberati perché originariamente essi non erano neppure imprigionati. Riguardo la natura della liberazione eterna, non è possibile alcun errore. Questo è quanto i Tathagatas insegnano. Coloro che comprendono questo significato e tendono diligentemente, con forza, verso la liberazione, saranno liberati da tutte le catene.
Grazie per la lettura. Qui abbiamo naturalmente il primo incontro, no? Dal Bodhisattva con Mara. È anche interessante, abbiamo il momento per la prima volta dove viene data una voce a Mara, mi sembra. Allora si vede come nel testo uno si avvicina alla realtà di Mara. È come Abbiamo detto all'inizio, era la domanda, volete vedere come Mara, dov'è Mara, che era assente? Allora si è visto come lui è catenato, dove dopo era l'impulso di Shariputra di quasi creare un muro tra Mara e la spiritualità. E qui c'è l'incontro diretto. E Mara Gocera Anupalipta, questo bodhisattva, e come un bodhisattva uno può immaginare che lui è mosso dalla compassione. Lui chiede se sarebbe bene di andare adesso da Mara. E dopo è molto interessante la risposta. Sì, va pure avanti se pensi che sia il momento adatto. E questo è molto importante, come lei ha detto. Sono momenti dove il momento non è giusto. Sono momenti dove è giusto di andare. Come ho detto, alcune volte si deve veramente rispettare una difesa. Anche Jung ha detto non tutti sono adatti al processo della individuazione. E forse lì uno deve soltanto mantenere la fiducia che forse se uno tocca questo altro con un pensiero positivo, autentico, che questo possa avere un effetto nel futuro quando non è possibile al momento. Questo è sempre importante di discriminare. E qui il momento deve essere adatto, questo è un punto, e uno deve avere la forza come questo bodhisattva o un terapeuta, un maestro, un lama, dovrebbe essere la qualità di non cadere nell'ombra. Perché io ho notato anche nel mio lavoro, nelle terapie, che la rabbia, la depressione, tutti questi stati di mente sono contagiosi.
Contagiosi,
no? Che se c'è questa energia dentro, uno facilmente si può sentire depresso. Uno anche può sentire la rabbia, forse spesso ancora quando è nascosta nel cliente, uno sente anche una rabbia dentro, no? E per questo mi sembra molto importante di sapere quando è il momento. Nel buddismo si dice quando una situazione è troppo irritante, quando il personaggio è troppo evitante, è meglio di ritirarsi. Perché quando uno non ha la capacità di affrontarsi, uno cade nella rabbia. No, se uno ti attacchi e tu ti senti ferito, no? Che cosa uno può fare? Poco, se non c'è veramente una forza di non... No, una rabbia di un altro, no? Se uno si rabbia in un gruppo di persone, no? Può contaminare tutto il gruppo. Se uno è confrontato con un'aggressione di un altro, molto facile di anche cadere dentro, no? Come questo che meditava sulla pazienza, no? Sì. No. Allora, no? Questo, e dopo si deve vedere dove è il mio limite. E se c'è un limite, è meglio di rimanere tranquillo, forse spiegare che al momento non posso rispondere, e uno va a parte e evita questa situazione. Questo il primo passo. Però se uno ha veramente la qualità, la forza e anche la compassione, e per questo il buddismo dice, primo uno deve allenare se stesso. Anche per diventare un analista, un terapeuta, molto importante di fare il viaggio primo se stesso, di confrontare l'ombra, di confrontare, lavorare con l'anima, di confrontare, di fare una certa esperienza del sé. Se uno non l'ha fatto, non va bene. Allora questo Bodhisattva qui è pronto, è preparato, questa è l'idea, e dopo la pausa entriamo nel resto del testo. Adesso abbiamo bisogno della pausa, mettiamo a parte Mara e godiamo la libertà di Mara.